Ieri sera, buongiorno a tutti. Ieri sera abbiamo fatto un incontro di tutti gli sposati, o quasi tutti gli sposati della chiesa a casa nostra, ma ieri sera c'era anche un ospite inaspettato. Era il bimbo di Ale e Gemma, per la prima volta il bimbo è qui con noi. E secondo me oggi è il giorno perfetto per portare il bimbo in chiesa per la prima volta, perché oggi è la festa della mamma, giusto? Oggi è la festa della mamma. Per me queste due mamme sono le mamme più speciali della mia vita, la mia moglie, che è la mamma del mio bimbo, e la mia mamma con il bimbo alla sinistra. E questo giorno e questa festa è molto importante, perché festeggiamo, celebriamo il fatto che ci sono mamme che si preoccupano di tutti noi, che io sono certo che senza della mia mamma io non esisterei, giusto? Sembra così, no? Sembra così, ma ha fatto tanto di più, no? Cioè, la mamma, io non capivo prima, ma adesso capisco un po' meglio, perché un giorno alla settimana io rimango a casa per prendermi cura dal bambino. E quindi in qualche modo io faccio la mamma una volta alla settimana. Perché? Perché sono con il bimbo tutto il giorno. Mi sveglio e vado a prenderlo dal lettino quando si sveglia, poi gli do da mangiare, poi devo cambiare il pannolino, cioè, tutto così, no? E alla fine dopo 6-7 ore sono stanchissimo, cioè io non vedo l'ora che mia moglie torna a casa per passare il bimbo alla... cioè io sono stanco, devo fare un pisolino che non, di solito non lo faccio, ma è difficile fare la mamma. Le mamme sono incredibili, e tutti noi, se siamo uomini, donne, femmine, maschi, tutti noi siamo molto grati per tutto il lavoro delle mamme. E quindi adesso un applauso per tutte le mamme che ci sono. Oggi il tema del messaggio non è molto collegato alla festa della mamma, ma in qualche modo sì, perché in questo messaggio rifletterò sulla mia infanzia e la relazione che avevo con mio padre, con mia mamma, così. Ma il titolo del messaggio è Il perché. Il perché. Perché il perché? Perché questo messaggio? Allora, per me la motivazione, il motivo per cui faccio delle cose è molto molto importante. Non so se è così anche per voi, ma il motivo, il principio, per cui faccio delle cose è molto molto importante. E spesso mi chiedo, cioè mi faccio questa domanda: ma perché faccio quello che faccio? Perché vivo nel modo in cui vivo? Perché sono in chiesa adesso? Perché faccio il messaggio in chiesa? Cioè, questa domanda è la domanda più importante della mia vita. E io sto cercando sempre di rispondere a questa domanda nel modo giusto. Ma adesso mi rendo conto che a diversi periodi della mia vita rispondevo a questa domanda in diversi modi. Ed è molto collegato alla mia relazione con Dio, il modo in cui io vedo Dio e il modo in cui io interagisco con Dio nella mia relazione con Lui. E questo è importantissimo, almeno per me, non so per voi. Se non è molto importante, permettimi 40 minuti per parlare di questo soggetto, poi andiamo a fare il pranzo, facciamo delle cose che vogliamo dopo la funzione. Ma mi sa che questa domanda è importantissima per ogni persona. Perché faccio le cose che faccio? E quindi Io come un cristiano, come discepolo di Gesù, io cerco una risposta a questa domanda nella Bibbia, nella parola di Dio. E la prima scrittura che mi è venuta in mente è questa scrittura in Atti 17. Atti 17. Oggi parlerò delle quattro perché. I quattro perché.
Vai, John.
Il primo è perché ci comanda. Perché ci comanda? In Atti 17 dice, a partire dal versetto 29, dice il versetto 29 di Atti 17, essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, all'argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. E ci fermiamo qua. Allora, in questi tre versetti, cioè sono alla fine di un discorso di Paolo, lui è in Atene e sta parlando a un pubblico di tutti i filosofi, un pubblico, cioè è stata un'opportunità grandissima per lui di diffondere la parola di Dio, perché aveva l'opportunità di parlare con un pubblico di delle persone più educate, delle persone più importanti della città. E qui sta spiegando chi è Dio e cosa vuole Dio per la nostra vita. E poi alla fine dice questa cosa, in versetto 30, dice, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito. Cosa vuol dire questa cosa? Che Dio comanda a tutti, in tutto il mondo. Prima c'era il popolo di Israele, no? E lui comandava sempre a questo popolo di essere un popolo santo, cioè così, no? Una nazione, cioè, cercava a stabilire un popolo santo, una nazione messa a parte della terra, del mondo, per glorificare Dio, per far conoscere agli altri chi è Dio, che si vedono attraverso il suo popolo chi è Lui, il Creatore. Ma poi a questo punto, cioè, Gesù è venuto sulla terra, sceso sulla terra, poi, cioè, Gesù ha proclamato la parola di Dio, è stata l'immagine di Dio in un corpo umano, l'immagine di Dio con tutta la sua pienezza, potere, tutto. E poi si è sacrificato per noi sulla croce. E da questo punto in poi Dio non aspetta che gli altri vedano Dio attraverso un popolo santo così, no? Comanda a tutti di ravvedersi, di cambiare il stile di vita, il modo di vivere e seguire il Figlio, l'immagine di Dio sulla terra. Questo è il comandamento di Dio. Ma non so voi, ma a me non piacciono tanto i comandamenti. Se Rachel torna a casa e dice, John, fai questo, fai quello, no? A me dice, boh, cioè, mi comandi a fare, cioè, di fare che cosa? Non funziona così. Cioè, ti amo, ma non accetto i tuoi comandamenti così. Ci vuole rispetto, cioè, così, no? E quindi a me non piace tanto, ma anche dal bambino non mi piacevano tanto i comandamenti. Prima i comandamenti venivano dai genitori più spesso, no? adesso sono all'altro, cioè dall'altra parte, dall'altro lato dell'equazione, sì, sono dall'altra parte, perché adesso sono io che comando al bimbo a fare una cosa. Un esempio: dare un abbraccio. Questa è una cosa che stiamo insegnando a Ben di fare. Che noi vogliamo che lui sia un uomo gentile, che dà un abbraccio alla persona, che è gentile così, no? Ma lui non lo fa senza istruzione, senza comando. E quindi io devo dire di Ben, dai un abbraccio a questa persona. E se lo faccio, a volte lo fa. Ma senza il mio comandamento non lo fa. Perché deve imparare. E quindi a questo punto, perché dà un abbraccio? Perché papà o mamma lo dice, e lui sa che se non lo fa, arriva una punizione. E quindi per paura, per comandamento, fa delle cose che io voglio. E inizia così, la relazione fra padre e figlio. Io, cioè, le mie intenzioni sono buone, cioè io voglio una vita bella per lui, cioè io voglio bene per lui, ma allo stesso tempo io devo comandare a lui per insegnarlo delle cose importanti, come vivere, come così, no? Per tutto. A volte lo fa, a volte non lo fa, se non lo fa arriva la punizione, cioè in qualche modo. E la nostra relazione è così. Per adesso. E anche la nostra relazione con Dio può essere così, che Dio ci comanda a ravvedere, a seguire Gesù, a battezzarsi, a venire in chiesa, a fare delle cose, no? Ed è giusto farlo, nello stesso modo che è giusto che Ben mi ubbidisce, che mi ubbidisca. È giusto, ma secondo me è solo il primo passo, è solo il primo passo, ma tutto inizia lì, che noi, io ho l'autorità, perché io sono il padre, e anche Dio è il nostro padre celeste, e lui ha l'autorità, e lui giudicherà tutto il mondo, e quindi noi dobbiamo ubbidire Dio per paura di giudizio, per comandamento suo, è giusto farlo. E la mia relazione con Dio è iniziata così, che Dio lo dice, io devo farlo. Ed è giusto che ubbidiamo Dio. Ma secondo me la relazione deve sviluppare negli anni, che non continuiamo così per tutta la nostra vita. Quando Ben avrà 30 anni, io non comanderò a lui a dare un abbraccio a qualcuno, no? Quando io avrò 57, 59, cioè tipo così, quando sarò vecchio come Marco. No! Cioè, io non voglio una relazione così per sempre. È un buon inizio che lui mi ubbidisca, ma non è il punto di arrivo. È solo un passo. E quindi continuiamo a leggere la Bibbia in 2 Corinzi, secondo Corinzi 5, 6 a 10. Seconda cosa, perché vogliamo piacere a Dio? Leggiamo in 2 Corinzi 5, dove dice in versetto 6: siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Ok, e quindi per Paolo a questo punto, cioè dove sta sta parlando del suo lavoro per il Signore. E dice che se io sono in corpo, se sono con Dio, cioè io voglio fare piacere a Dio, essere gradito a Dio. E quindi io vivo per questo motivo. E secondo me questo è il secondo passo della relazione che abbiamo con Dio. Che ad un certo punto noi come bambini, di genitori, della mamma che abbiamo, vogliamo fare piacere alla mamma e quindi compriamo delle fiori per la festa della mamma, facciamo, cioè regoliamo qualcosa a lei. Perché? Perché dobbiamo farlo? Perché ci ha comandato a farlo, di farlo? No! Perché vogliamo fare piacere alla mamma, perché vogliamo fare piacere al padre. E in questo caso, la casa spirituale, noi vogliamo fare piacere a chi? A Dio. Che io voglio fare piacere a Lui. Mi ricordo, magari quando avevo dall'età di 8 anni fino a, magari ancora adesso, lo so, ma soprattutto fino a 16 anni, avevo questa idea che, cioè questo voglio di... voglia di far piacere ai miei genitori, soprattutto quando facevo dello sport. Io giocavo a calcio, cioè tanto, in questi otto anni, e ogni volta, cioè a volte i miei genitori c'erano alla partita per guardare, per fare i super tifosi, no? Così, come fa Viola alla nostra partita di uomini, no? A volte c'erano, a volte non c'erano. E io mi sentivo diverso se c'erano, se non ci fossero. Cioè, avevo questi sentimenti, quando c'erano, volevo fare piacere a loro e quindi giocavo per loro. Ma il problema era che quando c'erano facevo tanto il veneziano e non passavo la palla, e cioè questi sono nuovi termini per me. Cioè io ho imparato due settimane fa che non si deve fare il veneziano quando si gioca a calcio. Cosa vuol dire? Che un veneziano non passa la palla, prende la palla e fa serpentine, fa così. Perché? Perché il veneziano, ci sono diverse teorie. Uno, che i veneziani sono giusto così in carattere, ma l'altro è più bello secondo me, che a Venezia ci sono dei fiumi, cioè non ci sono strade, ci sono fiumi, e quindi se la palla va, se tu passa la palla e la passa va sbagliata, non so come dire, è sbagliata, la palla arriva in acqua sul fiume, e quindi i veneziani non passano la palla per paura di perdere la palla. Potrebbe essere, io non ho questa scusa perché io sono cresciuto a Boston, no, dove non ci sono fiumi, e quindi non so, ma io volevo fare piacere ai miei genitori. Quando c'era il padre, io volevo il mio solo obiettivo, c'erano due: vincere la partita, perché io ho fatto gol, e quindi c'è solo questo obiettivo di fare gol per mio papà. Perché? Perché io voglio fare piacere a lui, voglio che lui mi vede e dice: ah, questo è il mio figlio, io sono fiero di lui. E per 10-15 anni vivevo per fare piacere ai miei genitori. Volevo solo questo, che siano contenti, che siano fieri di me. Questo è importante, un passo molto importante, ma secondo me neanche questo è il punto di arrivo. Andiamo avanti, continuiamo a leggere in Secondo Corinzi 5. Dove dice in versetto 11: consapevole dunque del timore che si deve avere dal Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccontiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno, è per Dio. E se siamo di buon senno, è per voi. Infatti, l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti. Quindi tutti morirono. E che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Difficile, almeno per me, di pronunciare, ma ha un significativo molto, molto profondo. Allora, Paolo sta scrivendo questa lettera ai Corinzi. C'erano alcuni a questa città e nella chiesa che dicevano: ma Paolo è fuori del suo senno, è pazzo. Il modo in cui si comporta non va, e noi preferiamo questi altri apostoli falsi, ma dobbiamo seguire loro invece di Paolo. E Paolo scrive questa lettera dicendo: ma se io sono il buon segno è per voi, ma se io sono pazzo e sono pazzo per Dio, che Dio vuole che io sia così. E quindi, cioè, non vivo per voi, vivo per Dio. E perché faccio delle cose pazze? Perché faccio delle cose che il mondo, le cose a cui il mondo dice: ma è pazzesco la cosa che fai, come la cosa che ha accennato Camilla l'altro giorno quando aveva condiviso la comunione. Perché fai 900 ore quando devi fare solo 500? Perché facciamo delle cose pazze? Perché seguiamo Cristo? Perché ci comportiamo da discepoli invece di vivere come vogliamo? Perché siamo pazzi? Perché non siamo del buon segno secondo il mondo? Perché l'amore di Cristo ci costringe. Perché Gesù è morto per noi. E quindi anche noi dobbiamo morire, nel senso che io non vivo più, io vivo per Cristo. E se io vivo è solo per Cristo. E quando muoio, andrò in cielo, sarò con Dio e sarà molto più bello. E quindi, quanto lungo sono qui sulla terra, io vivo per Dio. Perché faccio delle cose pazze che secondo il mondo non vanno? Perché l'amore di Cristo mi costringe, perché Gesù è morto per me e io sono grato per il suo sacrificio, e io voglio vivere una vita che merita questo sacrificio. Lui ha fatto tantissimo per me, io non posso mai restituire tutto ciò che mi aveva dato, e quindi io mi sento in obbligo di, per l'amore di Cristo, mi sento in obbligo che devo vivere così, perché Cristo è morto per me. Secondo me questo atteggiamento è molto bello, è molto meglio dell'idea che Dio mi comanda e quindi devo fare. L'idea che Gesù è morto per me e quindi io voglio fare il meglio che posso fare per Lui, anche per i nostri genitori. C'è sempre un punto della vita, non è arrivato, ma io vedo adesso i miei nonni uno dopo l'altro stanno morendo a questo punto. Io, cioè, è una lunga storia, ma io avevo 6 nonni, perché i genitori di mia mamma si sono separati e si sono risposati con altre persone, e quindi sono in 6. E adesso vivono ancora solo tre. E ma a questo punto la loro vita, cioè, hanno più o meno 90 anni, in media, 90 anni, e quindi cosa fanno i miei genitori? Fanno tantissimo per i suoi genitori, per la mamma, per il papà, per la mamma di mio papà, cioè fanno tanto sacrificio per i loro genitori. Adesso i miei genitori quasi ogni giorno vanno alla casa di mia nonna. Mia nonna è andata via, è andata ad un posto, cioè non è esattamente un casa di riposo, ma è tipo così, un posto, perché non, a questo punto non può gestire da solo una casa, e quindi è andata ad un altro posto e vogliono vendere la casa. Ma per vendere questa casa, la casa è molto vecchia, quasi più di 300 anni, è molto vecchia, è una cascina, è bellissima, ma allo stesso tempo, cioè, per vendere una casa così si deve fare tante, tante cose. E mio papà è lì quasi ogni giorno, non è sua mamma, ma è lì quasi ogni giorno tagliando l'erba che devo fare a casa mia, cioè fare la pittura, fare tanto, cioè si ammazza per aiutare la sua suocera. Perché? Perché il sacrificio dei genitori, i genitori si sono sacrificati tanti per farci crescere, no? E abbiamo, cioè, magari ci sentiamo in debito a loro, ci sentiamo in obbligo in qualche modo, che ma questa è mia mamma, devo restituire il fatto che mi ha fatto, cioè, mi ha fatto troppo, non posso dire no, non posso. Magari lo dico al mio capo, magari io dico ad un altro, ma alla mamma no, a papà no. Perché mi sento in obbligo dal sacrificio che avevano fatto per noi. Nel stesso modo abbiamo questo debito per quanto riguarda la nostra relazione con Dio, che Cristo è stato sacrificato per noi. E noi, cioè, io mi sento in debito di questo amore. E cioè, io posso, perché sono qua all'inizio della funzione, all'inizio del mio messaggio, avevo fatto la domanda, perché faccio la cosa che faccio? E l'ultima domanda che ho fatto era, perché sono qua adesso? Perché sono in chiesa? Perché sto facendo il messaggio? La risposta vera è perché l'amore di Cristo mi costringe. L'amore di Cristo mi costringe. Ma adesso vi dico che sto scoprendo un altro motivo, e secondo me è il motivo più bello che vi dico adesso. Lo troviamo in Primo Giovanni 4. Primo Giovanni 4, da versetto 7 ad 11, poi facciamo un salto a versetto 17 a 19. Tutto è scritto sullo schermo, magari le parole sono troppo piccole da leggere, non so. In Primo Giovanni 4, 7 a 11, dice, scrive Giovanni, l'apostolo Giovanni, dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. E in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Saltiamo a versetto 17. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E adesso, secondo me, siamo arrivati al punto di arrivo. Amore per amore. Ecco perché facciamo le cose che facciamo. Secondo me questa è la risposta giusta. Non solo che siamo in debito, che siamo obbligo, che mi costringe questo amore, sì, è giusto. Ma alla fine amiamo perché Lui ci ha amati per primo. E noi vogliamo vivere una vita di amore per altre persone, non paura, perché in comandamenti c'è paura. Fai così oppure... Questo è paura, paura di giudizio. E magari alcuni di noi siamo qua perché abbiamo paura di morire e andare in inferno. È giusto? Questa paura è giusta? Ma non è la motivazione giusta o la sola motivazione per diventare cristiano e vivere da discepolo. È l'inizio, è il primo passo. E quindi se siete qua adesso per quel motivo, avete fatto bene, perché dovete essere qui. Ma c'è un'altra notizia. La notizia è che non è solo che Dio ci comanda, ma che Dio ci ama. Ha dato il suo proprio figlio. Non che noi ci sentiamo in debito, in colpa, ma invece che noi possiamo vivere una vita di amore. Che Dio mi ama e quindi io amo tutti. Amo il mio prossimo. Chi è il tuo prossimo? E poi Gesù sceglie la persona più bassa, la persona che tutti odiano, per usare come esempio del prossimo, il samaritano. Chi è il mio prossimo? Chi devo amare? Tutti, ogni persona, gli uni gli altri in questa sala, sì, di sicuro, ma tutti, non c'è un limite di questo amore. Perché? Perché Dio ci ama. E se noi conosciamo Dio, se abbiamo questa relazione stretta con Dio, noi possiamo imparare da Lui e diventare più come Lui. Lui è amore e quindi i suoi discepoli devono essere imitatori di Lui. Cosa imitiamo? Il suo amore. E quindi viviamo una vita di amore. Questo, secondo me, è la motivazione perfetta per vivere in questo mondo. Allora, finora questa lezione non è molto pratica, nel senso che abbiamo parlato tanto della psicologia, dei motivi per cui facciamo delle cose. Ma cosa vuol dire per noi oggi, domani, nella nostra vita? Perché facciamo le cose che facciamo? Tutti questi quattro perché sono validi per tutte le azioni spirituali o religiose che facciamo ogni giorno. Amare gli uni gli altri. Perché lo faccio? Perché Dio mi comanda? Sì, ci comanda, ma per amore. Io amo perché Lui mi ha amato per primo. E quindi lo faccio per amore. Come cambia questa cosa? Perché tutti noi, se noi siamo al primo passo o al quarto passo, tutti noi vogliamo amare gli uni gli altri in questa sala, diciamo, per semplicità. Ok? Vogliamo amare gli uni gli altri. Ma cosa cambia? Come cambia questa cosa se viviamo per amore invece degli altri motivi? Secondo me magari non cambia la cosa che facciamo, ma come lo facciamo. Con un cuore puro, invece di sentire in debito che io devo amare Fabio perché Dio mi comanda di amare Fabio. E quindi quando lo faccio, Fabio, vieni da me per cena, voglio passare tempo con te. Voglio, nel senso che devo, ma non voglio, giusto? Ma se io amo, se io voglio bene a Fabio, cambia completamente la cosa, no? E quindi magari ceniamo insieme, nonostante il motivo, se fosse per comanda o per amore, perché l'amore di Cristo mi costringe, perché qualsiasi, no? Ma il modo in cui mi comporto, il modo che io tratto Fabio, che cioè una persona si vede facilmente quando c'è amore e quando non c'è amore. E quindi il modo in cui lo faccio è completamente diverso. Non dopo, cioè, vuoi un po' di vino? O magari no, così posso risparmiare la bottiglia. No, invece lo apro prima che entra. Perché no, io voglio offrire le mie cose a te. Perché ti voglio bene. Per amore. Cambio completamente il modo in cui faccio questa cosa. Ma questo è l'esempio più semplice e più facile. Perché amare un altro discepolo, amare una sorella o fratello, deve essere la cosa più facile da fare di fronte di Dio, secondo me, almeno per me. Ma ci sono delle cose molto più difficili, come amare il nemico, amare gli nemici. Questa è un'altra cosa, no? Ma se io ho questo amore, queste idee, questa motivazione, se io vivo per amore, io posso amare anche il mio nemico, nel stesso modo che amo Fabio, perché Dio mi comanda?
Sì.
No, perché Dio mi ama e quindi lo faccio per amore. Altre cose, ravvedersi e battezzarsi. Io confesso che il momento quando sono stato battezzato a 13 anni non avevo questa idea di amore e quindi mi sentivo in obbligo. Secondo me avevo fatto tre passi in questo schema, tre passi prima di battezzarmi, ma non capivo quest'amore e quindi l'ho fatto e era giusto di farlo, però il motivo, cioè, perfetto è che io voglio battezzarmi perché io voglio dedicare la mia vita a Dio, perché Dio mi ama e io voglio amare Dio con la mia vita. E quindi io voglio vivere per amore e il modo di passare in questo amore è il battesimo. E quindi lo faccio come un matrimonio, non solo come una cerimonia religiosa o una cosa che si deve fare per andare avanti, come un tirocinio per laurearsi. No, non è così, è una cosa che voglio fare perché amo Dio. No, vivere da discepolo vuol dire tante tante cose. Io non posso elencare ogni cosa che vuol dire adesso, ma vi invito e vi chiedo di riflettere sulla vostra vita. Perché fate le cose che fate? Come lo fate? A che punto smettiamo a perseverare nelle cose? Se facciamo le cose per amore, se faccio una cosa per Ben, per esempio, io posso svegliarmi a mezzanotte o alle 2 della mattina per andare a prendermi cura di lui. Ma se Davide Guglielmi mi chiama alle 2 di notte, cioè, vedo la chiamata domani. Cioè, no? È un po' così. Perché? Confesso che amo il mio bimbo in un altro modo che amo Davide Guglielmi. La perseveranza è diversa. Dipende dal livello di amore, no? Il più amore che c'è, la più perseveranza che c'è. E quindi io continuo a amare il mio bimbo anche se fino alla morte, la mia o la sua. Se amiamo Dio, dobbiamo vivere così, con perseveranza. troppo spesso ci smettiamo, troppo spesso diciamo non riusciamo a essere all'incontro, a venire a questa lezione, a condividere la nostra fede. Se facciamo per obbligo, sì, c'è un punto dove non, cioè, io ho fatto abbastanza, non devo fare più. Io ho fatto il più che posso fare, il massimo, e non posso continuare avanti. È giusto, perché la paura e l'egoismo sono a guerra. Cioè, sì, ok, lo metterò a posto dopo la funzione. E è questa cosa qua. Va bene. Perché faccio delle cose che faccio per amore di Dio? Perché fate delle cose che fate? E io voglio che tutti noi facciamo una riflessione onesta su questa cosa. Perché il più che c'è amore, il più che viviamo per fede, il più che facciamo delle cose per servire Dio, per costruire il regno di Dio, secondo me tutto dipende da questo, di questo fatto, dalla motivazione che abbiamo. Dio è morto per ciascuno di noi. Come viviamo? Cosa facciamo? Perché lo facciamo? Perché Dio ci ama e ci ha amati per primo. E quindi andiamo avanti e viviamo per amore di Dio. Amen? Amen.
Grazie John. Adesso alziamoci e... Grazie. Buona tecnica.